dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Gentilissimi ascoltatori, buonasera. Continua il percorso di conoscenza alla scoperta delle donne che orbitarono nell'universo di San Francesco. Dopo Jacopa de Sette Soli, amica e benefattrice, dopo la madre Donna Pica e Chiara di Favarone, amica nell'ideale, questa volta ci soffermeremo sulla figura della sorella minore di Chiara, Santa Agnese, nata tra il 1195-97 con il nome di Caterina. Nella vita è diventata Agnese, Santa d'Assisi. Sorella minore di Santa Chiara, è stata tra le prime seguaci di San Francesco. Una donna decisa e forte, che educò se stessa alla mansuetudine del cuore e alla piena obbedienza. La ricerca per una rivista francescana è di Maria Luisa Rinaldi, giornalista e autrice televisiva. Continua il nostro percorso di conoscenza alla scoperta delle donne che orbitarono nell'universo di San Francesco. Ora siamo a Santa Agnese, sorella di Santa Chiara. Erano anime sorelle. Non tutti sanno che anche una sorella più piccola di Chiara divenne santa. Nel 1212 San Francesco aveva assegnato a Santa Chiara il piccolo convento di San Damiano da usare come luogo di penitenza e primo nucleo del secondo ordine francescano. La chiesa e il convento di San Damiano si trovano non lontani dal centro storico di Assisi. La chiesa, costruita tra l'VIII e il IX secolo in onore del santo medico Damiano, nel 1030 era importante priorato benedettino. Progressivamente venne abbandonata. San Francesco, proprio in questo luogo, udì per la prima volta la voce di Cristo. Il crocifisso, oggi custodito nella Basilica di Santa Chiara, disse al santo: «Francesco, va e ripara la mia casa, che, come vedi, è in rovina», alludendo alla crisi della Chiesa. Il primo restauro della Chiesa di San Damiano è stato compiuto proprio da San Francesco, che nel 1212 vi accolse Santa Chiara e le sue prime compagne. Le Clarisse edificarono poi un piccolo dormitorio e rimasero San Damiano fino al 1260, poco dopo la morte di Santa Chiara. Agnese, sebbene fosse tra le figlie più piccole della famiglia di Favarone e degli Offreducci, fu la prima a sentir vivo dentro il cuore il desiderio di mettersi sui passi di sua sorella e quindi del poverello d'Assisi. Dopo 16 giorni dalla scelta rivoluzionaria della sorella maggiore, a soli 15 anni Agnese fugge. Fugge anche lei di casa per approdare a San Damiano. È un evento tanto prodigioso quanto scandaloso per i tempi. Agnese, oggi diremmo minorenne, batte sul tempo anche le altre donne di casa. Solo successivamente arriveranno infatti Beatrice, l'altra sorella di Chiara, e per ultima la mamma, l'elegante donna ortolana. Luce e dolcezza. Agnese, il cui vero nome era Caterina, nasce ad Assisi tra il 1195-97, circa 3 anni dopo la sorella Chiara. Non sappiamo nulla della sua fanciullezza e adolescenza, ma secondo alcuni documenti, il nuovo nome Agnese le sarebbe stato donato da San Francesco in persona quando iniziò il cammino delle povere dame di San Damiano. Agnese di Assisi si può certamente definire la più dolce e luminosa seguace della sorella Chiara, che fu a sua volta la seguace più fedele di San Francesco. Il nome acquisito, Agnese, deriva dal greco e rimanda alla purezza, alla castità. In latino è accostabile al termine agnus, agnello, simbolo per eccellenza della purezza. Secondo le fonti, Agnese fu mite e mansueta, ma come la sorella maggiore si distinse per una particolare fermezza di carattere quasi virile, soprattutto nell'osservanza rigorosa della regola francescana. La visse senza sconti, nella più assoluta durezza. L'opposizione degli uomini di famiglia. Secondo la leggenda di Santa Chiara Vergine di Tommaso da Celano, alla meravigliosa conversione della piccola Caterina seguì un'ammirevole difesa da parte del ramo maschile della famiglia. Così 12 uomini, accesi di furore, furono inviati da lei per costringerla a tornare a casa. Secondo la leggenda, quando Chiara chiese a Dio la divina grazia per superare quel terribile atto di violenza, il corpo di Agnese diventò talmente pesante che nessuno degli uomini presenti riuscì a prenderla in braccio o spostarla da terra di un millimetro. I parenti di Agnese furono costretti ad arrendersi e a permetterle di rimanere con la sorella Chiara. La forza fisica non era bastata. Era evidente un volere divino differente. La forza dell'amore di Francesco. La leggenda ha insistito molto sui contrasti tra la decisione delle due fanciulle, Chiara e Agnese, e quella della famiglia. Certo è che la testimonianza e la presenza di Francesco furono determinanti per queste due giovani donne. Una sorta di contagio inarrestabile, un terremoto dell'anima, impossibile da fermare. Agnese visse di riflesso il Francesco di Chiara, ma fu un riflesso potentissimo, un riflesso d'amore capace di cambiarle la vita e offrirle un futuro inimmaginabile per un adolescente del Medioevo. Il convento di Monticelli. Ad Assisi, Agnese non vi restò per sempre. Nel 1219 obbedì alla sorella e si recò a Firenze per fondare un secondo convento delle Clarisse, quello di Monticelli. A Monticelli Agnese fu superiora, degna del proprio nome e della propria famiglia. Amorevole con le sue Clarisse, magnanima verso il prossimo, attaccata ai voti francescani, soprattutto a quello dell'assoluta povertà. Visse di pane e acqua fino al 1253, quando morì a 56 anni a San Damiano. La sua nascita al cielo avvenne 3 mesi dopo la morte della sorella Chiara. La data di culto per la Chiesa universale è il 16 novembre, mentre l'ordine francescano, le Clarisse e la città di Assisi la ricordano il 19 novembre. Ad Assisi, nella Basilica di Santa Chiara, Cappella di Sant'Agnese, Sant'Agnese è sepolta con la madre Ortolana e la sorella Beatrice nella Basilica di Santa Chiara. E qui, cari ascoltatori, ci fermiamo per ascoltare musica, come di solito facciamo.
Amor, tu rinunciando
Dal 2020 si festeggiano gli 800 anni del Cantico di Frate Sole, delle Stimmate, della morte di San Francesco. Ma proprio nel 2020 ricorrono gli 800 anni dal presunto passaggio di Francesco nella Laguna Veneziana, nell'Isola del Deserto. Per la rivista Messaggero di Sant'Antonio, la scrittrice Maria Giovanna Romanelli ce ne dà un racconto dettagliato. Guardando verso la laguna nord di Venezia, vicino a Torcello, di fronte a Burano, ma spostata a destra verso Sant'Erasmo, si scorge una riva erbosa che lascia intravedere un approdo in pietra dominato da una grande croce. Si tratta dell'isola di San Francesco del Deserto, convento dei frati francescani dal 1233, anno in cui l'isola fu donata dal suo proprietario, il nobile Jacopo Michiel, ai frati minori del convento dei frari di Venezia. Quest'isola solitaria festeggia nel 2020, ha festeggiato nel 2020, gli 800 anni dal presunto passaggio di San Francesco nella laguna veneziana. Si ritiene infatti che il santo, nel 1220, abbia fatto ritorno in Italia dopo l'esperienza in Oriente, dove incontrò il sultano Malik al-Kamil su navi veneziane che facevano rotta di servizio passeggeri e merci dall'Egitto a Venezia. Qui la storia si intreccia con la tradizione, che vuole San Francesco addirittura sostare per qualche tempo nella laguna veneziana. A supporto della tesi troviamo quanto scritto da San Bonaventura da Bagnoregio nella leggenda Maior. San Francesco, raccolto in preghiera nella laguna veneta, ordinò agli uccelli di far silenzio per non disturbare la preghiera delle lodi, ed essi ovviamente ubbidirono. Non si menziona il posto esatto in cui ciò avvenne, ma la tradizione ha da sempre identificato questo luogo con l'isola conosciuta oggi come San Francesco del Deserto. Questo spicchio di terra attrae numerosi visitatori. Si parla di 26-27 mila presenze all'anno e il dato è in aumento, sia per la bellezza del luogo, sia soprattutto per la pace che vi si respira e l'alone di spiritualità che permea il luogo. Lo sottolinea anche Fra Roberto Cracco, frate guardiano della comunità dei frati minori dell'isola. Chi viene da noi, dice, arriva qui quasi sempre da turista, ma riparte da pellegrino. E questo frate non lo dice, ma una parte del merito va proprio alla piccola comunità religiosa che accompagna i visitatori in un viaggio spirituale, oltre che culturale, attraverso i luoghi dell'isola. In comunità siamo in 5 frati a tempo pieno, prosegue Fra Roberto. Altri 2 per alcuni mesi sono impegnati in realtà differenti. Cerchiamo di fare quello che possiamo, considerato che la vita qui è impegnativa. La gestione e la cura dell'isola richiedono molto tempo, e così pure l'accoglienza delle tantissime persone. Ci teniamo però a effettuare noi le guide, proprio per dare un'impronta chiaramente francescana alla visita. In molti poi ci pongono domande sulla nostra vita e sulla nostra scelta di consacrati, e in tal modo ci permettono di dare testimonianza della nostra vocazione. Non è un caso, quindi, se prima di andarsene, molti dei pellegrini lasciano in una cassettina che si trova nella chiesa un'intenzione di preghiera. E i frati le raccolgono tutte e le presentano al Signore durante le loro preghiere delle lodi e dei vespri. Le richieste sono molto simili: il bisogno di famiglia, di armonia, di amore e concordia ormai sono trasversali e comuni a quasi tutti. Cuore dell'isolotto è l'oratorio di San Francesco, unico spazio architettonico rimasto immutato dall'arrivo dei frati tra queste mura e che secondo la tradizione è il luogo esatto della preghiera dell'Assisiate. Per tale motivo attorno a esso gravitano chiese, convento e tutte le altre strutture dell'isola. La presenza della comunità francescana in questo spicchio di laguna veneziana è attestata da documenti antichi, anche inediti, dell'Archivio dei Frati, il cui studio è stato affidato a Marco Molin, direttore del Centro Studi Torcelliani e collaboratore del Museo di Torcello e della Biblioteca Nazionale Marciana. In occasione degli 800 anni dal passaggio di San Francesco in Laguna, i frati mi hanno chiesto di effettuare una ricerca storica, che fosse al contempo scientificamente corretta, ma anche divulgativa. Da Marco Molin apprendiamo che il nome San Francesco del Deserto è solo l'ultimo di una lunga serie attestata da lasciti e donazioni a favore dei frati. San Francesco di Torcello, San Francesco di Mazzorbo, di Sant'Erasmo, San Francesco di Isola, di Contrada, quindi le due vigne, e solo alla fine il nome è, l'attuale nome è San Francesco del Deserto. Sembra questa del nome questione da studiosi, ma in realtà il cambio della toponomastica fornisce indicazioni precise sulla vita dell'isola. Il nome di San Francesco del Deserto, avverte infatti il Molin, compare solo a partire dal 1422-23, a indicare che, presumibilmente, l'isola venne abbandonata e tale rimase per almeno 30 anni, cioè fino al 1451, quando dai documenti risulta che venne concessa ai francescani ognissanti osservanti, i quali la restaurarono e abitarono fino al 1590. Ad essi poi subentrarono i francescani riformati, che qui si fermarono fino alla soppressione napoleonica degli ordini religiosi nel 1806, per poi ritornarvi nel 1858. Ma che cosa ci dice questo? Che nonostante le alterne vicende, il luogo è sempre stato caro ai francescani. E ciò supporrebbe la tradizione che vede Francesco passare esattamente da qui. Esisteva un forte legame tra le antiche famiglie nobili veneziane e le fondazioni monastiche, informa ancora il Molin. Legame che si rinnovò pure con le nuove congregazioni religiose che nacquero in questo scorcio del 1200. Ricordiamo che Jacopo Michielin, l'antico proprietario dell'isola, risiedeva a Venezia accanto a San Giovanni Evangelista, nei pressi dell'attuale zona dei Frari, e Santa Maria Gloriosa dei Frari è la più grande chiesa francescana nel centro storico di Venezia. I documenti inoltre testimoniano i legami tra i tre poli francescani veneziani: l'isola del deserto, Santa Maria Gloriosa dei Frari e la chiesa di San Francesco della Vigna. Un filo rosso francescano pare srotolarsi tra laguna e calli veneziani, e tutto lascia intendere che a gettarlo sia stato proprio il poverello di passaggio in quest'isolotto della laguna veneziana. E anche qui ci fermiamo ora per ascoltare un brano musicale. serata è quasi tutta al femminile. Ora è la volta di due donne. Una più ricca di anni è già volata in cielo. L'altra che sta vivendo l'età dell'adolescenza. E sono la prima ballerina assoluta, così definita dal New York Times, Carla Fracci, e Sara Ciocca, giovanissima attrice che svela i personali drammi e le inquietudini dell'adolescenza. Entrambe queste artiste si sono lasciate attraversare dall'esperienza della fede e dal legame con l'assoluto. L'amore per l'arte annulla ogni fatica. Carla Fracci, lei che alla Madonna, nella lunga e luminosa carriera, si era sempre affidata, instancabile, perfetta in ogni ruolo, anche in quelli di Madre Teresa e della Madonna. La favola si è chiusa dove era iniziata, alla Scala di Milano. Scrive Giusy Galimberti, una giornalista. Una fiaba in punta di piedi, quei piedi che a detta di esperti forse non erano perfetti per una ballerina, ma che l'hanno fatta volare, elegante, leggiadra, nei più prestigiosi teatri del mondo. La più grande étoile italiana di tutti i tempi, la Carla, che il New York Times definì prima ballerina assoluta, ha lasciato nel 2021 a 84 anni, dopo mesi di malattia. La leggenda iniziata nella sua Scala è finita proprio tra quei vecchi e gloriosi muri che, come ha detto il sovrintendente Dominique Meyer, ora sono tristi anche loro perché uno dei membri più importanti della nostra grande famiglia non c'è più. La donna minuta dall'immenso carisma ha voluto lasciare l'ultima impronta nel luogo che considerava la sua casa e dove era entrata da bambina per studiare alla scuola di ballo, dove era cominciata la favola della figlia del tranviere e dell'operaia che con talento, volontà e ostinazione sarebbe diventata la più famosa danzatrice del mondo. La collega Liliana Cosi la ricorda per noi come una grande lavoratrice, ammirata per la sua tenacia. Non ha mai dormito sugli allori. Tutto quello che ha avuto se lo è guadagnata. Un grande esempio per le future generazioni, non solo di ballerini. Addolorata si confida con noi anche un'altra collega, Luciana Savignano. Artiste così non dovrebbero mai morire. Dovrebbero vivere e insegnare agli altri per sempre. Lei ha danzato quasi fino all'ultimo, ma il suo gesto esprimeva un'umanità senza tempo. Poteva essere le giovanissime Giulietta e Giselle per sempre. Entrata nel 1946 alla scuola di ballo della Scala, Carla Fracci si diploma nel 1954 e nel marzo 1955 partecipa al passo d'addio delle allieve, al termine di una rappresentazione de La Sonnambula, diretta da Leonard Bernstein, con la regia di Luchino Visconti e Maria Callas, protagonista. Bernstein, Visconti e Callas, che cantava, Fracci era già entrata nel mito, commenta ancora Meyer. Nello stesso anno si rivela al pubblico sostituendo Violette Verdi nella Cenerentola di Prokofiev e inizia l'ascesa che dal 1958 la vede prima ballerina del Teatro Meneghino. Nello stesso anno John Cranko la vuole nella parte di Giulietta e la invita alla Royal Festival Hall, inizio di un'ascesa internazionale che tocca i maggiori palcoscenici e le più importanti compagnie del mondo. Ma la Scala resta la sua casa. E qui la Carla danza in coppia con Mario Pistoni, Roberto Fascilla, con Vladimir Vassiliev, con Amedeo Amodio, Paolo Bortolazzi, Mikhail Baryshnikov, Georges Jancur e partner fondamentali Erich Brunn e Rudolf Nureyer. Negli anni più recenti Massimo Murru e Roberto Bolle. Non ha quasi parole Murru nel ricordarla nei suoi passi a due, solo stima e affetto. Non posso dire io chi era Carla, si è raccontata e continuerà a farlo da sola. Sono vicino a Beppe il marito e a Francesco il figlio. Ho avuto la fortuna di un incontro che terrò stretto per sempre. La famiglia significava tantissimo per Carla. Un figlio Francesco, fortemente voluto, a dispetto della carriera di ballerina, e che le ha regalato gli amati nipoti Giovanni e Ariel. E poi Beppe, molto più di marito, un braccio destro, un affettuoso manager, un faro. Lei gli si affidava con quella dolcezza che era il suo tratto distintivo, come l'eleganza degli abiti bianchi morbidi sul corpo sottile, un'icona di moda che l'amica Biagiotti, Laura, voleva alle sfilate. All'accademia raccontavano tutti che lei curava con precisione ogni costume, il trucco, i capelli. Ho sempre cercato di imitarla. Quando mi hanno chiesto di fare Giselle, mi sono vista il video della sua interpretazione e ho cercato di imitare i suoi gesti, dice così la prima ballerina della Scala, Martina Arduino. Le prove e lo spettacolo sono diventate un docu-fiction per Rai Play e Rai 5, protagonista Carla Fracci, ritornata alla Scala con una masterclass per i danzatori. C'era anche Giselle, Martina. È stato uno dei momenti più belli della mia carriera. Lavoravo da mesi per il debutto nel ruolo che sognavo fin da bambina. Ho avuto l'onore di provare con lei, con Carla, avere le sue correzioni, conoscere i suoi segreti. Sapeva dare un senso a ogni gesto, trasmettere con il movimento il suo pensiero con una naturalezza inaspettata. Si faceva lezione con la mascherina, ma lei ci ha insegnato che un personaggio è fatto di sguardi. Quegli occhi teneri o drammatici, che hanno saputo essere anche quelli di Madre Teresa di Calcutta nel 2008, in I Have a Dream, I Care, Io un sogno mi sta a cuore, ideato dal marito, che con Carla ha voluto onorare la santa conosciuta per caso all'aeroporto di Palermo. Ha raccontato allora Menegatti, il marito. C'era uno sciopero e restammo per ore nella sala passeggeri. Offrimmo alla religiosa un bouquet che avevano regalato a Carla, spiegandole che era un omaggio che si riserva alle ballerine. È stato un momento che lasciò una traccia nella vita della Fracci. Sempre convinta che danzare non è solo tecnica di movimenti, ma la capacità di esprimere spiritualità. Nel 2013 è tornata sul palcoscenico del Teatro San Carlo di Napoli, da lei già diretto alla fine degli anni Ottanta, per interpretare la Vergine Maria, ispirato alle liriche del poeta Rainer Maria Rilke, Das Marienleben. Era uno spettacolo che univa danza, musica, poesia e canto. La purezza, l'innocenza, l'umiltà che Fracci calava nei ruoli prediletti, quelli delle eroine romantiche, da Giselle alla Silfide, da Giulietta a Medea, erano trasmutate in Maria. Lei che alla Madonna, nella lunga e luminosa carriera, si era sempre affidata. Carissimi ascoltatori, ancora facciamo pausa, pausa musicale. Thank you. e completiamo la serata con Sara Ciocca, giovanissima attrice che svela i personali drammi e le inquietudini dell'adolescenza. Sara Ciocca, giovanissima madrina del 14° Festival di Spello e dei Borghi Umbri, l'attrice svela i personali drammi e le inquietudini legate all'adolescenza, superate anche con la preghiera. Scrive Alessandra De Luca, attrice, scrittrice, doppiatrice. 17 anni appena, una quindicina di film già nel suo curriculum, tra cui La Dea Fortuna, America Latina, Io sono l'abisso, La vita accanto, Il ragazzo dai pantaloni rosa. Sara Ciocca è un concentrato di talento, sensibilità e consapevolezza. Madrina del 14° edizione del Festival del Cinema, Città di Spello e dei Borghi Umbri, la giovane attrice ha recitato due monologhi scritti da lei stessa sul tema dell'adolescenza e ci ha raccontato sfide e speranze della sua età. E qui c'è l'intervista che la scrittrice fa. Felice dell'impatto che Il ragazzo dei pantaloni rosa ha avuto sul giovane pubblico? E Sara risponde: è bellissimo che la fragilità dell'adolescenza abbia avuto un tale impatto sociale, culturale ed emotivo. C'è stato un forte senso di solidarietà da parte dell'arte nei confronti dei ragazzi. Quando abbiamo presentato il film al Festival di Giffoni, è stato un giorno di luce e spesso, quando mi trovo nel buio dell'adolescenza, ripensando a quei momenti, riesco a guardare oltre, sapendo che si tratta solo di un periodo e che passerà. Domanda: solo 17 anni e già tanti obiettivi raggiunti. A 17 anni non sei più una ragazzina, ma neanche una donna. Te ne stai lì nel mezzo e non riesci neanche a localizzarti in un'età cinematografica. È un momento di cambiamento un po' critico, ma allo stesso tempo bellissimo, perché adesso sto cominciando a scoprire la musicalità del mio corpo. Eppure fino a 3 mesi fa non mi accettavo, mi vedevo fredda, ferma, mentre ora guardo al futuro e mi piace la Sara che sto diventando. Quali sono i bui dell'adolescenza che stai attraversando? Penso che forse gli unici a volere veramente il tuo bene siano i tuoi genitori e i tuoi fratelli, e mi ferisce pensare a quelle persone che ti giurano amicizia, aiuto e poi spariscono. Ho scritto di recente un testo in cui mi chiedo dove vada a finire la fiducia pagata con lo stare vicino agli altri, sostenendoli quando ne hanno bisogno. I bui dell'adolescenza sono dubbi e domande senza risposta. La mancanza di obiettivi, lo scoraggiarsi, il non riconoscersi, il non sentirsi abbastanza, essere in balia della scimmia pazza del biasimo, nel sentirsi soli e non sufficientemente forti. Il dolore interiore può condurti a ragionamenti estremi dove perdi la percezione del reale. Mi chiedo che senso ha la mia vita e poi capisco che il senso glielo devo dare io. Attraversando il malessere, piano piano la soluzione arriva, magari anche imparando a meditare, standotene immobile per ore, a guardare la bellezza del creato. Una domanda: quanto ti ha aiutata la recitazione a dominare le tue inquietudini? Credo che il cinema mi abbia salvata, dandomi in momenti difficili, anche per problemi di salute, la forza e il coraggio di guardare il mondo da una prospettiva diversa. Quando sono sul set io non esisto più, esiste solo il personaggio in un mondo a parte, più spirituale, nel quale sento di essere al sicuro. Domanda: quando hai cominciato eri ancora una bambina. Che cosa ti ha spinto a diventare attrice? Tutto è partito dalla scrittura. A 5-6 anni avendo problemi di salute, il mio nonno mi ha suggerito di buttare i miei pensieri sulla carta. L'inchiostro è la cosa più democratica che esista, mi diceva, e quindi se non ti va di parlare, scrivi, perché è ancora più liberatorio, personale, intimo. Ho quindi cominciato a scrivere delle lettere a Gesù, a Dio, pregandoli di proteggermi, di aiutarmi a superare quei momenti difficili. E funzionava. Più parlavo con Dio e più le cose andavano bene. Quindi sono diventata molto devota, nutrendo nella religione una fiducia incondizionata. Mi sono poi detta che quelle lettere a Gesù volevo anche recitargliele, prendendomi dei momenti a Natale e a Pasqua per salire su una sedia e condividere quello che avevo scritto. E oggi quella devozione è ancora forte? Da bambina ringraziavo Dio per ogni cosa. Oggi mi rivolgo a Lui solo quando sono in difficoltà e questo mi fa sentire molto in colpa. Vorrei tornare a concedermi momenti di spiritualità e gratitudine, anche perché starei molto meglio. Lo vedo da mia nonna, una contadina che non ha mai avuto niente, che ha sofferto la fame, ed è a Dio che deve la sua ragione di vita. Oggi però mi affido alla musica di Dio, al gospel, che ho iniziato ad ascoltare da bambina. Ma nella tua carriera alterni ruoli drammatici a personaggi decisamente più leggeri. Come li scegli? Questa alternanza mi permette di esplorare diversi generi e la poliedricità per un attore è alla base del suo essere artista. Sto gattonando piano piano per arrivare a un obiettivo che neppure io ancora conosco. Posso dire che la cosa più difficile resta quella di far ridere la gente. L'essere naturali è un concetto, a mio parere, molto sopravvalutato. Se resto me stessa, non posso essere il mio personaggio, perché porto in dote la mia identità, il mio ego. Ma che cosa fai quando non lavori? Studio, frequento la terza liceo linguistico e cerco di ampliare le mie conoscenze sulla settima arte, quella del cinema. Più della preparazione tecnica, è importante quell'autenticità che si conquista anche attraverso la musica, il canto, il ballo e che rende davvero personale le tue interpretazioni. Ho poi avuto bellissime opportunità a teatro, il quale mi ha rivoluzionato la vita, perché l'emozione di avere un contatto diretto con il pubblico è una cosa che non avevo mai provato. Sul palco sei tu, dalla testa ai piedi, con la responsabilità di tenere viva l'attenzione dello spettatore con il tuo corpo, le tue parole. Ultima domanda, come ti vedi tra una decina di anni? Vorrei aver letto tanti libri. La cultura è alla base della libertà, un'arma letale. Sogno da sempre, inoltre, di diventare madre e poi vorrei capire davvero chi sono ed essere felice. Carissimi ascoltatori, abbiamo terminato anche per questa sera. Io saluto tutti, ringrazio dell'ascolto e auguro a tutti buonanotte. Sono Suor Gasparina.
Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, ooh, never. Forever young.
Da Radio Palazzo Carli avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.